Oggi introduco il primo modulo, che poi verrà approfondito lunedì e martedì mattina, e questo modulo riguarda l'introduzione alle fonti del diritto, qui la prima parte del programma di diritto costituzionale. Che cosa sono le fonti del diritto? Questa funzione. Se qualcuno di voi deve prendere appunti per stare sveglio, capisco. Dopodiché, però, uscite da quest'aula, buttate via gli appunti, mi raccomando, perché sono sbagliati. Allora, fonti del diritto. C'è una prima distinzione un po' stupidina, ma che può servire. È una distinzione banale. Il termine fonte è un termine allusivo e che noi usiamo tranquillamente. Quando si parla di fonti, può essere fonti di finanziamento, può essere fonti di ispirazione, può essere fonti d'acqua, possono essere fonti di problemi. È una parola che è usata in tutti i contesti. Nel contesto del diritto c'è una prima distinzione tra quelle che sono le fonti di cognizione e le fonti di produzione. È una distinzione molto banale. E se voi entrate in rete e cercate una legge, il primo sito che vi viene dato è normativa, con due T, perché la norma attiva, non tanto fidabile, anche se è ufficiale, e normativa vi dà il testo della legge. Quella è una fonte di cognizione. È lo strumento che voi usate per conoscere la legge. Può essere che sia la Gazzetta Ufficiale, può essere che sia il bollettino comunale, se voi cercate la fonte di cognizione dei regolamenti comunali o degli atti comunali in genere. Certe volte sono fonti private, nel senso che sono i codici che vengono pubblicati dalle case editrici. Quando voi farete l'esame d'avvocato arriverete con un pacco di codici che saranno controllati in modo che in mezzo non ci siano temi svolti, eccetera, verranno depositati, verranno poi anche rubati dai vostri colleghi e qualche volta forse anche dai commissari, spariscono regolamenti e codici. Quelli sono fonti private, sono pubblicati da Gioffre, Cedam, da Tribuna, eccetera, che sono case editrici che pubblicano questi codici, che sono anche queste fonti di cognizione. Okay? Come si viene a conoscere il testo di una legge? La risposta è tramite una fonte di cognizione. Di questo ovviamente a me importa zero. Quello che è il nostro discorso è sulle fonti di produzione, cioè gli strumenti che servono per produrre norme giuridiche. E qua incominciamo il problema della definizione. Quello che trovate in tutti i manuali, compreso quelli che si usano per andare a fare l'esame d'avvocato, cioè i testi di edizione Simone. Potete andare a fare l'esame d'avvocato con quei testi, perché tanto i vostri commissari non ne hanno di più, perché anche loro si preparano su quei testi, 100 pagine di diritto costituzionale. Non osate venire a fare l'esame con me, perché vi sgamo subito. Sono 40 anni che faccio lo sbirro, cosa che non mi piace, ma so fare benissimo. Per cui non fate questo errore. L'esame d'avvocato, per quanto riguarda il diritto costituzionale, che è considerato una materia non professionale, poveretti, è una quisquiglia. L'esame di diritto professionale che fate qui non è una quisquiglia, sono 12 crediti e un esame che se non superate, non superate il secondo anno. Dovete riscrivervi al secondo anno. Costituzionale e privato sono i blocchi. La riprova è che quando ho fatto parte di una commissione di esame dell'avvocato qualche anno fa, ho dovuto farlo, nonostante lo schifo profondo, perché ero l'unico che non l'aveva mai fatto in facoltà, il presidente della commissione, che era un giudice, mi chiese di mandargli alcuni quesiti per gli esami orali. Io ho preso il file degli quesiti che faccio per gli esami vostri, quelli che voi farete, ho scelto quelli che mi sembravano le domande più necessarie per un giovane professionista, fonti, può il decreto legge, glieli ho mandati e lui mi ha risposto, grazie professore, è certo che mi ha messo in difficoltà, erano i test per il primo anno che vengono proposti per un esame d'avvocato e il presidente della commissione, che era un magistrato di diversi anni di carriera, era in difficoltà per dirvi come il sistema delle fonti sia abbastanza ignoto e costituisca per i professionisti un problema, perché loro hanno studiato 40 anni fa, quando la comunità europea era considerata una specie di cosa folcloristica, le regioni non esistevano e le fonti erano semplici, non esisteva la globalizzazione, non esistevano le sentenze della corte Edu, era un sistema delle fonti che oggi non esiste più, capite? Per cui questa è una parte che professionalmente è fondamentale ed è una parte anche un po' tecnicamente complicata, ma mica tanto. Allora, in tutti i manuali sentirete questa definizione. Che cos'è una fonte del diritto? Dicasi, fonte del diritto, l'atto e il fatto che innova l'ordinamento giuridico. Più banale di così. Atto fatto, adesso vediamo che cosa significa, che innova l'ordinamento giuridico vuol dire che c'è nell'ordinamento giuridico una norma che consente a questi atti e fatti di produrre norme nell'ordinamento giuridico. Siamo tornati alla struttura ricorsiva che vi presentavo ieri. Che cos'è una norma, una fonte del diritto? È, eccolo qui, un atto, un fatto abilitato da una norma di riconoscimento dell'ordinamento a produrre norme giuridiche che innovano l'ordinamento giuridico. Siamo sempre lì. Quattro nozioni in croce. Nulla di difficile. Quello che è difficile è capire come funziona il sistema delle definizioni. Questo è più difficile. Vi siete mai chiesti come si definiscono le cose? Ci sono libri di filosofia analitica del linguaggio su questo problema, perché la definizione è un problema. Quando uno è bambino e c'ha il ditino, dice mamma, cacca, non è il papà proprio la cacca, pappa, con quel ditino lui sta creando un meccanismo definitorio che si chiamano definizioni ostensive. Voi siete un paese di cui non conoscete la lingua, per esempio l'Italia, andate al mercato, c'è un'arancia e chiedete al vostro amico col dito che cos'è, e lui risponde cinciang, ah, e questa? Guardate la mela, cinciang, ah, ecco, mettete in moto un meccanismo elementare di apprendimento di nomi collegati alle cose, definizioni. Il livello un po' più elevato è la definizione per il genere comune e differenza specifica, che noi usiamo 100 volte al giorno, senza accorgercene. Quando uno vi chiede che cos'è uno smartphone, e voi rispondete, è un telefonino che ha alcune funzionalità in più. Genere comune, telefonino. Le funzionalità che poi noiosamente descrivete, la differenza specifica. la sedia e la sedia a dondolo. In mezzo c'è la differenza specifica. Guardate che questa, che sembra una cavolata, è la base per studiare, la base per organizzare il proprio studio e la base per superare l'esame. È uno strumento di base che forse magari nella scuola nessuno vi ha mai insegnato, perché, per cui mi tocca farlo qui. Perché è così importante? Perché quando voi studiate, se studiate in maniera intelligente, innanzitutto le definizioni ve le evidenziate, poi vedremo come conviene studiare un po' alla volta. Perché, per esempio, nel nostro manuale, per una regola che io ho imposto, ogni problema viene introdotto dalla definizione, perché questo aiuta a studiare. Ma poi la definizione è strutturata generalmente così, e questo dà l'idea che poi si possa creare uno schema logico, tipo questo. Fonti sono fonti atto e fonti fatto. C'è una definizione di fonti che si basa su atto e fatto, ma poi tra questi due c'è una differenza specifica che bisogna essere in grado di capire. E poi si va giù con un ramo di altre cose e si costruisce quello che è uno schema. Quello che voi dovete imparare è non fare riassunti, che sono severamente vietati come consiglio tecnico per preparare gli esami, ma fare schemi, cioè schemi logici delle cose. Se voi avete una biblioteca, cosa che non si usa più, i dischi, che si usa sempre meno, un magazzino, una cantina, un cassetto della biancheria, il vostro cassetto, la vostra cassettiera, suppongo che sia organizzata in maniera logica. Questo è molto più facile dei maschi, perché distinguono le colze dalle mutande, molto più difficile per il genere femminile, che in mezzo ci mette i ricordini, il bigliettino, il nastrino, eccetera. Vedo i cassetti di mia moglie, ogni volta scoppio da ridere, perché c'è tutto in tutto. Perché non c'è uno schema logico. Noi purtroppo non usiamo sempre schemi logici. Allora, questo non ne frega niente per il cassetto della biancheria, ma per lo studio è fondamentale. Per cui questo schema, che vi verrà proposto varie volte, è quello che voi dovreste fare quando studiate. Le fonti. Aprire caselline, capire dove queste caselline vengono inserite e capire cosa regge il rapporto tra quello che sta sotto e quello che sta sopra, cioè la differenza specifica. Capite? Se uno vi chiede che cos'è un regolamento governativo, è una casellina che qui non c'è, vedremo dove starà, ma sta qui sotto, e quindi uno deve cominciare dicendo è una fonte atto. Poi pensa alle differenze specifiche con le altre fonti della stessa ramo del coso. Questo è il modo per studiare seriamente. Il modo per non studiare seriamente, che io vedo sbirciando dal mio balcone del mio studio in primavera, quando i pochi che studiano studiano, generalmente sono sempre sesso femminile, perché i maschi sono nel bar a parlare dell'ultimo gol dell'Inter, e perché questo è fondamentale. Lo studio che io vedo fare, perché si vede fare, è una cosa diversa, che non è uno studio analitico, come sarebbe questo, ma uno studio mnemonico che vi hanno insegnato a scuola. Per cui la disgraziata, libro sulle ginocchia, matita nei capelli, sta lì a ripetere varie volte la pagina finché non è in grado di dirla a memoria. Ma non supererà mai l'esame. Non è così che si studia. Studiare è una cosa totalmente diversa. Quello è perdere tempo. Cercare di ficcare un libro dentro nella testa. Ora, può essere che la testa sia vuota, che pensieri non ce ne abbia, neanche desideri, speranze, volontà e propulsioni, per cui il cervello sia piatto, ma ciò nonostante un libro dentro nella testa fa difficoltà a entrare. E quindi questo sforzo è uno sforzo infelice. È sbagliato, non si studia così. Allora, tutto quello che io cerco di fare nel corso è di organizzarvi la mia comunicazione in un formato che è quello che dovreste per imparare a usare per lo studio. Analisi, analisi e analisi. Che differenza c'è tra una sedia d'ombra? Provate, non è semplice. Non è semplice. Certo che non è semplice, perché non siamo abituati a usare il linguaggio. E perché certe volte descrivere le cose non è semplicissimo. Eppure noi viviamo di questo. No? Tutta la classificazione dei regni, il regno animale. Che differenza c'è tra un oviparo e un mammifero? Questo ve lo insegnano a scuola, la differenza, ma non la struttura logica della cosa. La differenza sull'apparato riproduttivo. Che differenza c'è tra... ecco cominciamo. Tutta una serie di possibilità continue di mettere il linguaggio al servizio della spiegazione. Allora, qui si sta introducendo un genere comune, le fonti, spaccandolo in due, tra fonti atto e fonti fatto. E questo dovrebbe chiedervi uno sforzo a apprendere, studiare e spiegare dove c'è la differenza specifica. Che differenza c'è tra un atto e un fatto? Vi assicuro che sembra così, potrebbe sembrare banale, ma è tutt'altro che banale. Infatti è un problema. Spesso le definizioni sono un problema, sempre le definizioni sono imprecise, lasciano zone inesplorate. Parliamo del fatto. Che differenza c'è tra un fatto giuridico, un fatto non giuridico e un fatto normativo? Qui c'è un elemento che manca, qui ci dovrebbe essere la parola fatto. Noi abbiamo una catena che dice fatto, fatto giuridico di cui non abbiamo ancora parlato, e fatto normativo, cioè fonte fatto. È un fatto da cui l'ordinamento, norma di riconoscimento, fa discendere conseguenze giuridiche. Esempio? Qualcuno di voi sicuramente lo sa. Un esempio di fatto che il nostro ordinamento considera produttivo di norme giuridiche. È la consuetudine, cosa che, di cui si parla solo nei manuali perché in realtà non esiste più, come vedrete. Il nostro ordinamento prevede che alcune norme non derivino da un atto deliberato da qualcuno, ma da un fatto. E generalmente questo è legato al comportamento sociale e alla consuetudine. Mentre noi siamo abituati che le nostre norme giuridiche derivino da atti deliberati. Le Camere stanno deliberando, deliberano ogni giorno qualcosa, in maniera più o meno folcloristica, ma deliberano. Quando le Camere deliberano, fanno una legge, un atto in cui c'è la volontà espressa da un organo attraverso un procedimento. Il Consiglio Comunale che decide di mettere un divieto di sosta, discute, procedimento, delibera, atto, regolamento comunale. I fatti sono diversi. Un semplice fatto è tizio che cammina. Ha conseguenze giuridiche? No, è un fatto. Descrivimi cosa stai vedendo. Vedo un tizio che cammina. Sto descrivendo un fatto. Se tizio, oltre che a camminare, tira un calcio a Caio, quello comincia a essere un fatto giuridico. Perché da quel fatto discendono conseguenze giuridiche. Caio corre dal giudice e chiede i danni. Di solito Caio si gira e tira un altro calcio, ma questo è sul piano di fatti che sono potenzialmente produttivi di diritto. Esistono fatti che producono conseguenze giuridiche. Tipico la nascita. Quando il bimbo nasce, ne conseguono conseguenze giuridiche. Lui è titolare di diritti, lui può ereditare. Se lo uccidete, cosa che ormai è di moda, prendere e mettere nel sacchetto di plastica e buttarlo nel bottino, si chiama omicidio. e sono conseguenze giuridiche che derivano da un semplice fatto. Tizio crepa è un fatto, ma ci se ne conseguono effetti giuridici. Gli eredi ereditano, il corpo va smaltito in qualche modo e se qualcuno l'ha ucciso ne paga le conseguenze sul piano penale. Sono fatti che possono produrre conseguenze giuridiche. Una sottospecie dei fatti giuridici sono i fatti normativi. Che differenza c'è? Che qui non si producono soltanto delle conseguenze giuridiche, ma si producono delle norme giuridiche, cioè delle regole di comportamento, che sono obbligatorie. Sono giuridiche perché obbligatorie, e sono obbligatorie perché sanzionate. Lo schema è elementare, quanto l'istinto di pesce cane, ma è lo schema che regge la nostra pratica giuridica quotidiana. C'è una collettività che ritiene che un certo comportamento sia conseguenza di regole. Classico esempio che si fa sono i contadini, gli allevatori mantovani, che quando si vendono una vacca, una volta, perché credo che ormai non faccia più, si sputano sulla mano e poi si stringono la mano. Bellissimo. Poi vanno a casa e prendono il pane e se lo cacciano in bocca, che così viene più condito, un bucca particolare. Quel fatto giuridico di darsi la mano e stringersi la mano guardandosi negli occhi è considerato fonte del diritto, fonte di conseguenze giuridiche, obbligatorie, regole. C'è una regola che regge questi comportamenti. E questa regola è che quello, così si produce un contratto di compravendita. E si può andare davanti al giudice, col testimone. È vero che io quel giorno ho sputato sulla mano, la mia mano, e ho stretto la mano contenendo il corno della vacca nell'altra mano? Sì. E il giudice dice, bene, in base a una fonte fatto, la consuetudine, io dichiaro che quella vacca ha cambiato di proprietà. La consuetudine in questo caso è richiamata come fonte fatto. Chi l'ha decisa chi ha deciso che si fa così la compravendita delle vacche? Nessuno l'ha deciso. È un comportamento sociale. Uno dei mille comportamenti sociali che noi teniamo senza renderci conto della loro obbligatorietà. Se incontrate la zia per strada, gli dite ciao zia. Se non lo fate, lei si offende. Non è obbligatorio giuridicamente salutare la gente per strada, è obbligatorio negli ordinamenti di tipo sociale, l'educazione e così via. Ma alcuni di questi comportamenti sono obbligatori per il diritto, nel senso che si può andare dal giudice a lamentarne la violazione. Se lo Stato italiano intercetta l'ambasciatore o il corpo diplomatico all'aeroporto e dice apra la valigia e lo arresta perché dentro c'è la cocaina, viola una norma consuetudinaria internazionale di cui vi parlavo ieri, la regola per cui c'è l'immunità diplomatica. Il diplomatico non è soggetto alle regole normali di chi calca il territorio nazionale, perché è protetto. E questo si basa su una consuetudine internazionale, cioè su un comportamento che gli stati tengono da innumerevoli secoli. Tanto è vero che se uno viola il diritto diplomatico, l'altro stato può reagire legittimamente. Può reagire rompendo le relazioni diplomatiche e persino dichiarando guerra o facendole. È la massima della sanzione del diritto internazionale. Vedete come è sfumato questo passaggio? Il passaggio tra fatto giuridico e fatto normativo è un passaggio semplice teoricamente. Ci sono comportamenti che creano conseguenze giuridiche, la nascita, la morte, il calcio, il pugno, eccetera, e ci sono comportamenti che creano non semplici conseguenze giuridiche, ma effetti normativi, cioè sono produttive di regole per la collettività. E Ecco la differenza specifica del passaggio da una categoria all'altra. Le fonti fatto nel nostro movimento sono tante, sono importanti, ma non sono la consuetudine. Se voi nel diritto romano sentirete parlare della consuetudine all'infinito, se qualcuno di voi studierà diritto canonico sentirà parlare di consuetudine quasi all'infinito, e quando studierete diritto internazionale sentirete parlare di consuetudini internazionali, cioè quelle norme generalmente riconosciute di cui all'articolo 10, primo comma, l'adeguamento automatico dello Stato, di cui vi parlavo ieri. Nel resto dell'ordinamento le consuetudini sono pressoché sparite, perché le consuetudini sono il tipico modo di produrre diritto di un sistema giuridico lento, legato alla tradizione, in cui la gente si muove poco, in cui tutti restano collegati alla propria appartenenza territoriale. Nei paesi, nei villaggi, ci sono ancora delle consuetudini molto pesanti sul piano sociale, tutti sono controllati. Nelle grandi città le consuetudini non esistono più, non esiste più una collettività così coesa da produrre consuetudini. Il passaggio da una società, chissà se mi prendo, sì, e da una società basata sulle consuetudini a una società basata sugli atti, per cui su cose deliberate, non di comportamenti anonimi, è un passaggio che tutti i nuclei sociali incontrano. E la differenza tra una società lenta in cui la gente si comporta sempre nella stessa maniera perché ritiene che sia obbligatorio comportarsi così, a una società in cui invece ci sono organi delegati a deliberare regole. Ed è una bella differenza. Come sempre vi porto la Bibbia, che per me resta un testo antropologico molto interessante. Già vi citavo l'episodio di Mosè e il suo suocero Assiro, che dice: Mosè rispose al suocero, il suocero gli chiede: ma che cosa stai facendo? Stai amministrando la giustizia sotto l'albero, ma perché perdi il tempo? E lui dice: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Lui insomma si considerava un po' un Dio. Quando hanno qualche questione vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio, le sue leggi. Che cosa sta applicando Mosè? Visto che non c'è ancora le tavole della legge, sta applicando delle confuse consuetudini di questa tribù di ebrei che è scappata dall'Egitto. E come sempre le consuetudini sono oggetto di discussione, perché uno dice: sì, è vero che io dovrei comportarmi così se avessi fatto questo, ma in realtà in questo caso io ho fatto una cosa diversa. È una continua contestazione di quella che è una regola non scritta, di una regola riconosciuta più o meno dalla collettività, ma è una regola anche che è incerta. E allora Ietro dice: non perdere tempo, non va bene quello che fai, finirai per soccombere. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. Bella questa interposizione di Mosè tra il popolo e Dio. Si chiama da noi rappresentanza. Allora spiegherai i decreti e le leggi, indicherai loro la via per la quale devono camminare e poi nomina dei giudici che applicano le leggi. E così Mosè fa, nomina i giudici, poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese, bellissimo, cioè manda il suocero al suo paese. In termini biblici questo è il significato. E poi c'è Esodo 19, che è la parte in cui Mosè sale al Sinai, e vi prego di leggervela, perché è una sintesi del procedimento legislativo, con tutta la terminologia del procedimento legislativo. Il Signore disse a Mosè: vada al popolo e purificalo, danno le loro vesti. Poi il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo, fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Le sanzioni sono sempre un po' pesanti, ma guardate la bellezza di questo racconto, per cui Dio dice a Mosè: vieni sul monte, portati il popolo, ma fissa un punto per il quale il popolo non può passare. Le porte del palazzo Chigi, della camera, sono il punto oltre il quale il popolo non può andare. Il popolo può stare sotto, vede il palazzo dove si fanno le leggi, ma dentro entrano solo i Mosè, cioè i rappresentanti del popolo. Noi abbiamo l'abitudine di eleggerli, allora c'è un meccanismo diverso, ma questo è il senso della cosa. Allora fece uscire Mosè e il popolo, essi stettero in piedi alle falde del monte, il monte Sina era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, nel fumo. Cioè non si vedeva, cioè il popolo sapeva che c'era, ma non lo vedeva. Mosè salì, e salì, e dopodiché Dio gli consegna le tavole della pietra. Notate l'importanza di questo fenomeno, per cui Mosè sale, si perde la vista. Lì si formano le tavole della legge, le tavole della legge, cioè regole scolpite sulla pietra, quanto di più, come dire, solida, no? Rispetto alla consuetudine che è incerta, è comunicata da nonno a nipote, da padre in figlio, e che è sempre da accertare e da capire come si applica il caso nuovo. Qui abbiamo un fenomeno del tutto inedito per quel nucleo sociale, che la legge è una legge durissima, perché è una legge scolpita sulla pietra, una legge eterna, talmente eterna che ancora oggi è legge per chi appartiene alla religione ebraica. È una legge che noi abbiamo ereditato solo in pezzo, anche questo è un fenomeno interessante. Noi che apparteniamo all'area cristiana e cattolica, delle tavole della legge abbiamo ereditato solo i 10 comandamenti e non tutte le infinite regole piuttosto complicate, per esempio alimentari, per cui non si possono mangiare aragoste, ostriche, pesci senza forma di pesce, le seppie, il porco, per carità, no? Il cinghiale neppure, che poi sono transitate anche nel Corano e nelle regole alimentari dell'Islam. Noi non le abbiamo ereditate, per una forma di abrogazione implicita, vedremo che cosa significa, abbiamo ritenuto che queste regole fossero abrogate implicitamente dal Nuovo Testamento, dal Vangelo, della parola di Gesù. Bellissimo fenomeno giuridico, studieremo l'abrogazione implicita. Scolpire le leggi, il lavoro parlamentare è lungo, già allora è piuttosto lungo, perché bisogna scolpire le leggi non nella Gazzetta Ufficiale ma nella pietra. Poi finalmente Mosè torna giù e scopre che nel frattempo il suo popolo stava gozzovigliando, adorava il vitello d'oro, eccetera, e allora si arrabbia, e quando vide il vitello e le danze si accese d'ira, scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Infrangere la legge. Da dove deriva infrangere la legge? La legge di pietra, per questo si infrange. Vedete come la terminologia, l'iter legislativo, il cammino lungo il Sinai, lo stacco dai rappresentati, il popolo, e dal rappresentante, che è il corpo legislativo, Mosè, il mistero che da noi non c'è, devo dire, perché questo è uno dei principi della democrazia parlamentare, che non ci sia mistero, tanto è vero che se accende la televisione si vede il toprioppio che succede alle Camere. Ma il mistero della produzione delle leggi, l'infrangere delle leggi, c'è tutta una simbologia che deriva da questo racconto. Ma questo racconto ci narra di una cosa troppo importante, e cioè del passaggio che c'è nell'organizzazione del nucleo sociale tra quelle che sono le leggi non scritte e le leggi scritte, che è un passaggio storico che tutti gli ordinamenti giuridici hanno prodotto. Noi oggi abbiamo un'organizzazione delle fonti che è un'organizzazione in cui le consuetudini occupano uno spazio minimo interstiziale. Questa che vi sto propinando è l'articolo 1 delle cosiddette preleggi, di cui sentirete parlare spesso, non solo in questo corso, e di cui vi devo spiegare la natura. Le preleggi sono le disposizioni preliminari al codice civile. Il codice civile venne approvato alla fine del fascismo e subito durante la guerra, 1940, e costituiva allora lo strumento normativo fondamentale del sistema. Per cui, prima di iniziare il codice civile, cioè le regole che riguardano le persone giuridiche, le persone fisiche, i rapporti successori, la famiglia, i contratti e così via, i rapporti tra privati, il codice civile introduce delle disposizioni preliminari che hanno un carattere sostanzialmente costituzionale. Per allora, perché allora non c'era una Costituzione scritta come adesso, c'era il vecchio Statuto Albertino, ma ormai era stato sfasciato da una serie di fenomeni, per cui non teneva più niente. E allora l'articolo 1 delle disposizioni che anticipano il codice civile ci dà il sistema delle fonti, ci dà l'elenco delle fonti, indicazioni delle fonti. Vedete che non c'è la Costituzione come prima fonte, perché la Costituzione viene dopo la guerra, 1948, questo è scritto nel 1940. La prima fonte è la legge, poi ci sono i regolamenti, poi ci sono le norme corporative che fortunatamente non esistono più, e poi ci sono gli usi. Gli usi sono le consuetudini. E questa è una gerarchia, 1, 2, 3, 4. Sono numerati, sono una scala gerarchica, dove le leggi sono al primo posto. Oggi ci sarebbe un numero 0, che è la Costituzione, che è un testo scritto ovviamente, e poi sono tutti i testi scritti, le leggi deliberate dalle Camere. L'hanno messo loro, l'articolo 70 e seguenti, non loro che hanno scritto il codice civile, ma loro che hanno fatto la fonte di cognizione. Questo è preso da un codice pubblicato da un editore che ci ha messo una nota, due note, le leggi, e fa un rinvio all'articolo 70. Le leggi sono quelle di cui parla l'articolo 70 della Costituzione, i regolamenti e gli usi. Gli usi sono all'ultimo posto. Se noi cerchiamo nel nostro ordinamento scritto, troviamo qualche piccolo spazio per le consuetudini. Questo è il codice civile, e alcuni articoli del codice civile ci dicono: il creditore, adempimento parziale, può rifiutare l'adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Qui si ammette che la norma del codice possa essere integrata da consuetudini, usi locali. Conclusione del contratto, qui sono i contadini mantovani, il contratto è concluso nel momento in cui bla 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 bla. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Vedete, c'è la legge scritta, la tavola della legge, che rinvia alle consuetudini come integrazione di queste norme. Queste consuetudini sono fatti e come tali vanno accertate dal giudice. Così come il giudice accerta qualsiasi fatto, che so io che Tizio sia stato pugnalato alla schiena, è un fatto giuridico, giuridicamente rilevante, e il giudice deve accertare anche l'esistenza di queste consuetudini. Sono fatti che l'avvocato deve, termine tecnico, allegare. Cioè deve dire, guarda giudice, il giorno tra gli tali Tizio e Caio, allevatori in Mantovani, hanno svolto questo rito, questo fatto. Questo fatto corrisponde a una consuetudine locale sulla compravendita degli animali. E il giudice dice, e chi me lo dimostra che esiste questa consuetudine? E l'avvocato deve portare o testimoni o documentazione. Tipica documentazione sono le raccolte degli usi tenute dalle Camere di Commercio. Questa è la Camera di Commercio di Padova, sito ufficiale. Nel sito ufficiale della Camera di Commercio di Padova, lo trovate in tutte le Camere di Commercio che sono organizzazioni a livello provinciale, c'è la raccolta degli usi. Da qualche parte. Questi sono gli uffici, ma da qualche parte ci sono anche gli usi. Non sfusi, ma usi. Raccolta degli usi, eccolo qua. La raccolta degli usi della provincia di Padova. Un bel link, cartelle. Questo è una fonte di cognizione. La Camera di Commercio raccoglie gli usi, nel senso che scrive su carta quello che sono le consuetudini commerciali essenzialmente, no? Requisiti della merce. La merce venduta senza indicazione della qualità deve essere di qualità sana, leale, buona, mercantile. Cosa vuol dire? Ma questa è l'uso, la consuetudine che si è calcificata nella comunità dei mercanti. Alcune cose vogliono dire, vedete che è estremamente dettagliata. Ci sono consuetudini, per esempio, sui contratti di locazione, che sono tipiche, questo riguarda un po' tutti quelli che affittano una casa, non lo sanno, ma la consegna al locatario a fine del contratto è regolata da usi locali, che sono obbligatori, per cui in alcune parti d'Italia bisogna consegnare l'appartamento con i muri bianchi. Tu affitti l'appartamento, te lo dipingi di viola, di giallo, perché sei un po' scemo, poi ti sei un po' psichedelico, di notte questi colori si confondono, eccetera, ne hai il diritto perché il locatario può arredare e fare quel che vuole, ma poi quando consegni il bene, tu lo devi consegnare secondo gli usi locali. E qua ci sarà qualcosa sulla locazione, diciamo. E in alcune parti d'Italia si pretende, però ce ne sono 15, è un po' lungo, fatelo voi questo gioco, si diventa compravendita e locazione di immobili urbani. Eccolo qua, locazione, mediazione, oneri, ascensori, impianti, portierato, pulizia, visita del corpo, riconsegna. Vedete? All'atto della riconsegna l'inquilino tenuto a ridipingere i locali se rilascia l'immobile entro il primo anno di locazione. È una regola che vale a Padova. Cioè entro il primo anno si è tenuto a ridipingere i locali. Il senso di questa norma mi sfugge, ma non me ne frega niente, anche perché pausa.